Allora direi che possiamo cominciare. Come sapete, la presentazione del libro dedicato a Franco Lapolla è preceduta da una proiezione di un episodio del telefilm Buffy the Vampire Slayer. L'episodio è stato scelto da Michele Fadda perché è l'episodio musical. In italiano è La vita è un musical. E vi proponiamo filologicamente la versione in inglese con i sottotitoli in italiano. L'episodio dura 50 minuti e poi parleremo del film, scusate, parleremo del libro con alcuni dei docenti del dipartimento e verrà anche come guest star il nostro rettore alle ore 18.
No, non devo dire niente, ringrazio Sara di aver organizzato questo ennesimo appuntamento dedicato a Franco. No, sì, ho scelto il film, ma è stato quasi automatico. Magari immagino che anche Susanna qua sia d'accordo, no? Chi conosce Franco sa che era un grandissimo appassionato di Buffy, poi era un grandissimo appassionato di musical ed effettivamente questo tra l'altro è l'episodio forse più importante, uno dei più importanti del telefilm, dove si capisce anche forse bene perché poi Franco fosse così appassionato di questo personaggio, prima di tutto. È un film che è un episodio che è anche un inno alla vita, quindi l'abbiamo scelto anche per quello, perché è molto molto commovente dal mio punto di vista. Niente, vediamo il film e poi dopo continuiamo.
Previously, I love you.
Here lies the warrior of the people. Let her cross over!
But I think I was in heaven. I was torn out of there by my friends. They can never know.
We can't ignore this kind of behavior. Something needs to be done before it spins out of control.
I'm glad you're here to take care of it.
We're getting married.
Congratulations. Willow, you are using too much magic.
Can we not do this now?
Shh, forget it ever happened.
Forget.
Every single night, the same arrangement. I go out and fight the fight. Still, I always feel the strangest estrangement. Nothing here is real, nothing here is right. I've been making shows of trading blows, just hoping no one knows that I've been going through the motions, walking through the part. Nothing seems to penetrate my heart. I was always brave and kind of righteous. Now I find I'm wavering. Crawl out of your grave, you find this fight just doesn't mean a thing.
She ain't got that swing.
Thanks for noticing.
She is pretty well with fiends from hell, but lately we can tell that she's just going through the motions.
Through the motions.
Somehow,
she's not even half the girl she. Oh.
my life's endeavor.
How can I repay
whatever I don't want to be? Losing all my drive, I can't even see if this is really me, and I just wanna be alive.
Good morning, Buffy.
Oh, hey, did Don get off to school all right?
What? Yeah, I think so.
Respect the crawler and tame the donut.
That's still funny, sweetie. So, no research? Nothing going on? Monsters or whatnot? Good? Good. So did anybody, last night, you know, did anybody, burst into song?
Merciful Zeus.
We thought it was just us.
Well, sorry.
It was bizarre. We were talking, and then it was like...
Like you were in a musical.
We did a whole duet about Dingle.
I couldn't see in the synchronized dancing from the room service.
We were arguing, and then everything rhymed, and there were harmonies, and the dance was
about the couscous.
It was very disturbing.
What did you sing about?
I don't remember. But it seemed perfectly normal.
But disturbing, and not the natural order of things. And do you think it'll happen again?
Oh, I should look into it.
With the books? Do we have any books on this?
Well, we just gotta break it down. Look at the factors before it happens again. Cause I, for one...
I've got a theory that it's a demon. A dancing demon. Something isn't right there.
I've got a theory. Some kid is dreaming. And we're all stuck inside his wacky Broadway nightmare.
I've got a theory. We should work this out.
It's getting eerie. What's this cheery singing all about?
It could be witches, some evil witches. Which is ridiculous, cause witches, they were persecuted. Wicked, good, and love the earth, and women power, and I'll be over here.
I've got a theory, it could be bunnies. I've got a theory.
Maybe midgets.
I've got a theory we should work this fast.
Because it clearly could get serious before it's past.
I've got a theory, it doesn't matter. What can't we face if we're together? What's in this place that we can't weather? Apocalypse. Revolve. The same old tricks. Why should we care?
What can't we do if we get in it? We'll work it through within a minute. We have to try. We'll pay the price. It's do or die.
Hey, I died twice.
What can't we face if we're together? What's in this place that we can't bear? There's nothing we can face
except for bunnies.
See, okay, that was disturbing.
I thought it was me. So what is it? What's causing it?
I thought it didn't matter.
Well, I'm not exactly quaking in my stylish yet affordable boots, but there's definitely something unnatural going on here. And that doesn't usually lead to hugs and puppies.
Well, is it just us? I mean, is it only happening to us? That would probably mean a spell.
They got the mustard
out. They got the mustard
out. It's not just us.
Oh my God, you will never believe what happened at school today.
Everybody started singing and dancing?
It gave birth to a pterodactyl.
Oh my God, did it sing?
So, you guys too, huh?
So what'd you sing about?
Math. That's right. The volume. The text.
What text?
The volume-y text. You know. The Merton report.
The what now?
There's just a few volumes back at the house that deal with mystical chants, blackmails. Might be relevant. Yeah, we could,
Well, I'm a hair's breadth from investigating bunnies at the moment, so I'm open to anything.
Great. Well, I'll check it out and, we'll give you a call. Yeah, this could blow the whole thing wide open. Do we have any books at all of them? Well, who wants to be cooped up on a day like this? The sun is shining, there are songs going on, those guys are checking you out. What? What are they looking at? The hotness of you, doofus. Those boys really thought I was hot? Entirely. Oh my god. I'm cured. I'm with the boys. Do I have to fight to keep you? Because I'm not large with the butch. I'm just not used to that. They're really looking at me?
And you can't imagine what they see in you.
I know exactly what they see in me. You.
I live my life in shadow, never the sun on my face. It didn't seem so sad though, I figured that was my place. Now I'm bathed in light, something just isn't right. I'm under your spell, how else could it be? Anyone would notice me. It's magic, I can't tell, how you set me free, brought me out so easily. I saw a world enchanted, spirits and charms in the air. I always took for granted I was the only one there. But your power.
Bene, allora cominciamo e ci scusiamo del ritardo, ma appunto era doveroso. Grazie di essere qui così anche a salutare con questo libro molto interessante un amico e un maestro che ci manca moltissimo, Franco La Polla, e immediatamente ringraziandolo profondamente a nome di tutti noi per essere intervenuto nonostante i numerosissimi impegni, do la parola al magnifico rettore, professor Ivano Dionigi.
Sì, buonasera a tutti. Mi scuso perché ho interrotto un incontro importante per essere qui, siccome questa giornata, questo incontro è un omaggio a Franco La Polla e credo che fosse mio dovere essere qui. È anche un piacere, vedo anche molti amici in sala, oltre che da parte di questo tavolo. Quando Sara Pesci mi ha consegnato il volume, che io ho sfogliato un po' in maniera un po' rapsodica, e ho detto cercherò di essere presente perché era uno dei pomeriggi un po' più, così, più affollati. E ho detto però dico ci voglio essere così perché proprio per la memoria di Franco, perché, la dico così, andando avanti negli anni uno fa una selezione, ognuno seleziona le persone, e la mia selezione avviene in base a una categoria, chi è colto e chi non è colto. Ma colto non vuol dire necessariamente laureato, colto vuol dire così, chi quando stiamo in compagnia di qualcuno e ci troviamo diversi, dopo che l'abbiamo incontrato, allora dico quello era una persona colta. Io con Franco non ho avuto un rapporto, diciamo, di tipo accademico, né di superiore, né di inferiore, né di, di collega di studio, così ci incontravamo, mai ci siamo incontrati una volta sola in Via Indipendenza, al chiuso, se no ci incontravamo sotto i portici, quindi, e parlavamo d'altro. Ecco, e questo parlare d'altro però mi ha fatto capire che, al di là del fatto che fosse così un grande esperto di cinema, di letteratura anglo-americana, questo lo sappiamo, lo sapete, lo sanno tutti, è giusto che chi non lo sa lo sappia, però ecco, c'era qualcosa, lui era colto, e allora a me queste persone qui un po' rimangono dentro, mi colpiscono, e anche alla fine proprio, quando poi lui è stato proprio anche nel periodo in cui era malato, alla fine era direttore, era proprio, ci incontravamo quando, e vedevo proprio questo contrasto tra la luce che aveva e questo fisico che si disfaceva e che viveva minato progressivamente. Questo, e vedevo questo proprio sotto questa luce proprio di questo. E poi l'altro aspetto, questa etica della competenza, questa della precisione. Questo è un modo così anche di parlare, così intermittente, fratturato, così alla ricerca sempre della parola giusta, che a me filologo piaceva, così lo trovavo connaturato, anche se lui si occupava di cose modernissime e io di cose antichissime. Però ecco, gli estremi ecco, finiscono per tornare di moda, alcune volte si incontrano. Qui c'è un primo saggio così, che è chiaro cosa vuol dire, di Michele Fadda, maestro senza accademia. È chiaro, vuol dire una certa cosa qui. Ebbene, io non per fare il controcanto a questo titolo, dico che Franco, proprio per quello che ho detto, per come concepisco io l'accademia sempre di più, è stato un grande professore, per me autenticamente accademico. Grazie.
Grazie Rettore, grazie davvero per le tue parole, per la tua testimonianza. Hai detto una cosa verissima sulla cultura profondissima di Franco La Polla. Io devo portare i saluti istituzionali e le scuse di tre persone che hanno contribuito a rendere possibile questo libro, che sono rispettivamente la direttrice del Dipartimento delle Arti, Giuseppina Laface, che è succeduta proprio a Franco La Polla nella direzione di questo dipartimento, dell'allora preside Carla Giovannini, che anche ha contribuito alla realizzazione di questo volume, e del presidente della Fondazione Carisbo, Fabio Roversi Monaco, che a sua volta si scusa, che ha contribuito anche egli al convegno e alla edizione di questo volume, e che si scusa, ma proprio per un incontro che avrà tra poco con il magnifico Rettore, non riusciva ad essere qui, cosa che avrebbe tenuto a fare, perché anche egli aveva un'amicizia personale nei confronti di Franco. E un'altra delle persone che con Franco avevano una profonda amicizia e che ha reso possibile anche come editore questo volume è Gianluca Farinelli, anche lui va il mio ringraziamento, e gli do immediatamente la parola per parlarci, se vuole, del suo pezzo contenuto nel volume o più in generale di questo libro e di Franco.
Intanto grazie, mi fa molto piacere vedere questa sala con molti volti amici e ritrovarli, e vedere però anche tanti giovani, e questa idea che la lezione di Franco La Polla prosegua. E grazie a voi per avermi invitato a questo battesimo di questo bel libro, e alle parole di Ivano Dionigi, che penso avrebbero fatto molto piacere a Franco, anzi che gli fanno in questo momento molto piacere. E, sì, io molto rapidamente ricordo l'ultima volta che ho visto Franco in azione. Io penso che Franco fosse un guerriero della vita e un guerriero della cultura. E l'ultima volta che l'ho visto in azione è stata per una presentazione in Piazza Maggiore. Lui non stava per niente bene. Io mi ero offerto di andarla a prendere con un taxi e lui ha detto no, assolutamente vengo, e arrivò molto 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 affaticato col suo sigaro e fece una magnifica presentazione, e poi lo riaccompagnai a casa sempre rigorosamente a piedi e sempre con il suo sigaro. A me viene una gran rabbia se penso che Franco non c'è più. È veramente una delle persone che più mi manca e che più manca. E leggendo l'altro giorno i dati della progressiva perdita di cultura del nostro paese, quindi il fatto che percentuali molto alte di ragazzi non hanno mai letto un libro o non sono mai entrati in una sala cinematografica, ecco, io penso che Franco ci abbia lasciato un'eredità importante, che sono i suoi scritti, che sono le sue idee, che sono questa sua straordinaria capacità di godere della cultura, della filosofia, del cinema, della letteratura, dei media, del mondo, della cultura angloamericana, della cultura europea, di sapere mescolare, ritessere le fila, ritrovare il senso delle cose. Ecco, io credo che e poi mi viene in mente la sua partecipazione alle nostre commissioni. Le ultime commissioni che abbiamo fatto in Cineteca che lo vedevano coinvolto erano quelle relative alla didattica, quindi ai programmi rivolti ai bambini, ai giovani, di formazione, come dire, di alfabetizzazione. Ecco, io penso che Franco ci abbia lasciato un grande patrimonio che noi dobbiamo mettere a frutto e dobbiamo continuare più che mai la sua battaglia. Quindi evviva che esiste questo libro, che offre molti punti di vista sul lavoro di Franco e ci offre molte piste che possiamo seguire, ma presto si pubblichino anche i suoi scritti di cui abbiamo bisogno, e noi come Cineteca vogliamo riprendere i suoi pensieri, trasformarli in programmazione, in film da vedere in una sala assieme a molte altre persone. Ecco, perché credo che oggi Franco sarebbe più che mai arrabbiato per quello che sta succedendo e più che mai si batterebbe con gioia, come lui era capace di fare, perché la cultura vinca. Grazie.
Ti ringrazio Gianluca per le tue parole, per l'impegno verso questo volume e anche per il saggio, in particolare per aver ricordato il gelato al Toblerone di Franco, che era effettivamente fra i vari elementi che componevano, come giustamente diceva il rettore, la cultura di Franco, c'era anche una straordinaria cultura culinaria e anche una straordinaria bravura nel metterla in pratica. E, niente, no, è difficilissimo per me, insomma, essere qui e provare a gestire questa situazione e le emozioni che così si accavallano, però è giusto farlo, e quindi nel nome anche di quello che avete appena visto, di questa proiezione un po' irrituale di un episodio di una famosa serie televisiva americana, un altro degli interessi di Franco, assieme appunto al cinema, come è stato giustamente ricordato, alla letteratura. Quello per le serie televisive era l'interesse culturale primario che lo accomunava a Guglielmo Pescatore, che per molti aspetti si è trovato a così raccogliere il testimone di Franco La Polla in seno alla sezione cinema del Dipartimento di Musica e Spettacolo, poi delle Arti e dell'Università di Bologna, sezione cinema che decisamente, possiamo dirlo senza problemi, non esisterebbe se non con la ricchezza oggettiva che questa ha assunto e il rilievo che ha assunto oggi, se non fosse stato per il lavoro fondamentale anche universitario, giustamente non accademico ma in seno all'Accademia, di Franco La Polla. E quindi c'è la parola a Guglielmo Pescatore.
Sì, grazie. No, volevo dire, non era l'unica cosa che condividevamo, anche il lato gastronomico condividevamo. Io vorrei ringraziare innanzitutto i curatori, non so se siete stati voi a scegliere la foto, che è bellissima. È straordinaria, è una foto veramente bellissima, ogni volta che la vedo mi viene qualcosa.
È una foto illegale, forse il libro verrà sequestrato perché si vede un signore che fuma, quindi
sì,
non so.
Sì, no, c'ha quell'aria sorniona, come era lui, col sigaro, eccetera, e veramente ci sta tutto Franco dentro, è straordinaria. Però tutto il libro, secondo me, vale veramente un omaggio, era dovuto, e vabbè, io non è che posso dire molto di più di quello che ho detto nel mio pezzo. Mi piace ricordare che, insomma, questa cosa della cultura che hanno detto tutti, cioè che è molto vera, però era anche una cosa particolare di Franco, cioè Franco era una persona coltissima ma con un'apertura straordinaria, cioè ci sono persone colte che sono colte nel loro ambito, così, che sono molto direzionate, eccetera, è l'esatto contrario di quello che era Franco, va bene? Era uno che si incuriosiva delle cose. Con Giacomo abbiamo avuto uno scambio di mail sulla questione, dice, beh, ma è un Baffi, è un po' rituale, allora sì, certo, si poteva mettere Sentieri Selvaggi, che ne so che era più, però ci sta veramente tutto, perché non lo so, io quando ho preparato il pezzo per il libro ho preso una cosina che aveva scritto lui, che è straordinaria. Lui, attraverso Baffi, ha una comprensione perfetta, con gli strumenti che ha del critico, sta lavorando moderno, postmoderno, eccetera, non solo di quello che succede in Baffi, quando dice che è una cosa che è anfibolica, diciamo così, a metà tra il moderno e il postmoderno, è qualcosa in cui c'è ancora l'organicità del grande cinema, l'idea dell'amore, del pieno, eccetera, eccetera, e poi la sensibilità camp, no? Il dissolversi di queste cose nel gusto dell'accumulo di parti magari diseguali, disomogenee, eccetera, eccetera, ma ha una comprensione di fenomeni che riguardano complessivamente il sistema dei media, che secondo me non si spiega soltanto, come dire, con la profondità di una conoscenza, ma anche con una straordinaria apertura, una capacità di sintonizzarsi sulle cose, una sensibilità che riguardava le cose che gli succedevano intorno. Voglio dire, anche sta cosa, sì, giustamente Giacomo ricordava il lato gastronomico, cioè, ecco, però Franco era uno che appunto aveva sensibilità per le cose, per quello che gli stava intorno. Allora, cultura sì, poi poteva essere anche estremamente preciso, puntuale, eccetera, eccetera, così era quando voleva esserlo, però aveva questa capacità di mettersi in sintonia con le cose che succedevano, ma ma con senza chiusura, con le serie, con le cose che vedeva in televisione, cioè, facevamo dei grandi discorsi su cose così, ma magari anche di non gran valore, a dir la verità, però con divertimento, come se fossero davvero importanti. Questo secondo me era davvero straordinario e viene fuori nelle cose, nelle cose che diceva sicuramente, insomma, ce lo ricordiamo tutti, però anche nelle cose che scrive, forse queste cose anche le più periferiche su argomenti meno celebrati, eccetera, eccetera, sono anche alle volte le più straordinarie, dove c'è l'intuizione delle cose che cambiano, piuttosto che invece l'analisi in profondità dell'oggetto. Io lì trovo che veramente Franco sia straordinario, quindi anche aver scelto, questo credo sia stati voi a volerlo, Baffi mi sembra un'ottima idea, mi sembra che renda merito di questa cultura, questa particolare idea di cultura che era propria di Franco.
Sì, è assolutamente vero, è nell'esperienza di tutti noi, è, diciamolo, anche l'assoluta consapevolezza da parte di Franco di possedere questa cultura straordinaria e quindi nessunissimo bisogno di dimostrarla. Io la metterei in questi termini, per cui ovviamente la grandissima vitalità, oltre che in tutti gli altri campi del vivere, anche la vitalità intellettuale che lo portava a incuriosirsi di fronte agli oggetti più svariati e ad applicarsi con quella intelligenza, appunto, che tutti quanti abbiamo potuto apprezzare. E allora abbiamo i due curatori, non so quale dei due vuole intervenire per primo. Poi, fra le altre cose, Franco era uno, io ammiravo profondamente moltissime cose di lui, moltissime sue competenze. Una era la sua capacità di trattare male gli studenti senza farli minimamente arrabbiare, cioè era capace di dire delle cose terribili che avrebbero distrutto chiunque, e gli studenti uscivano dal suo studio contenti, dicevano: no, ma in fondo ha detto delle cose assolutamente vere, devo studiare altri 7-8 anni prima di fare la tesi, ma era talmente convincente e trasparente quello che riusciva a dirgli, che li convinceva. E l'altra cosa era quella di essere sempre perfettamente intorno alla sua classe, diciamo così, per cui riusciva a essere uno straordinario anche cerimoniere nelle grandi occasioni, e sappiamo quante ne ha gestite, dalle lauree honoris causa in giù, rimanendo però anche molto informale, molto leggero, senza essere appunto cerimonioso. E vorrei che fosse così anche qui. Se qualcuno degli amici che sono qui vuole intervenire, c'è spazio, c'è una sedia, gli facciamo spazio e ci farebbe molto piacere sentirli, e poi li nomineremo. Ma chi Michele, vuoi cominciare tu e poi Sara a raccontarci come avete lavorato? E sappiamo che non è stato facile, perché voi siete propriamente gli allievi veri di Franco, nel senso che tutti noi siamo entrati accademicamente in contatto con lui quando si è trasferito dalla facoltà di lingua alla facoltà di lettere, mentre voi avete studiato con lui, siete cresciuti professionalmente e umanamente a tutti gli effetti con Franco, e quindi possiamo capire perfettamente con quanta sofferenza avete lavorato a questo testo. Però avete fatto veramente un ottimo lavoro e ve ne siamo molto molto grati.
No, ti ringrazio di tutte queste belle parole. No, avete già detto tante cose importanti, secondo me. Aggiungo solo qualche cosa anche in riferimento al nostro sforzo, che poi è stato semplicemente un tentativo di organizzare. No, riprendevo un attimo quello che ha detto il rettore prima, visto che è andato via, così lo possiamo... Non è mai stata nostra intenzione descrivere Franco come qualcuno che non era inserito nel mondo universitario, che non rientrava in questa dimensione. Assolutamente no, è assolutamente il contrario. Quello che noi abbiamo voluto sottolineare è una dimensione particolare di intellettuale, che certamente è da pensare in relazione all'università, però ovviamente è un certo tipo di università. Il libro è certamente anche un libro che coinvolge tanti colleghi di Franco, tanti personaggi dell'università, non solo, anche critici cinematografici, però in generale non è stata nostra attenzione evidentemente escludere il mondo dell'università, anche perché poi tutto nasce, come sapete, da un convegno proprio qui realizzato qualche anno fa in questo luogo. Però appunto se abbiamo provato a cercare così delle tracce per ricordare Franco, è che direi che la più importante è proprio questa, e del resto lo diceva anche il rettore. Il rettore diceva di parlare d'altro, di incontrarsi nei portici. Ovviamente noi che abbiamo conosciuto Franco sappiamo che per noi era molto importante appunto parlare non nei portici ma anche magari nella sua cucina, nel senso che Franco era quel tipo di intellettuale e di professore universitario che, come dire, aveva un profondo senso della responsabilità dell'intellettuale e del professore universitario, nel senso che lo restituiva al mondo, cioè faceva uscire l'università dal mondo. E poi perché, in fin dei conti perché gli interessava sempre l'uomo, cioè quello che emerge dal libro attraverso i vari contributi. Qua adesso ci sono tante persone, vedo in sala, adesso non le posso nominare tutte, ma io le ringrazio tutte ovviamente. Però è appunto la capacità di restituire, non dico l'umanesimo, ma l'uomo nell'ambito della cultura e anche della cultura universitaria. Proprio Guglielmo nel suo saggio insisteva su Baffi proprio per questo, no? Cioè la capacità di Franco di studiare qualche cosa che in genere, almeno tradizionalmente, non viene studiata all'interno dell'Accademia, ma perché? Anche per individuare la ciccia, il succo delle cose, che è appunto quell'atteggiamento pensoso, quella capacità anche di commuovere, di andare al di là dello studio, che Franco individuava in Baffi alla fine del suo percorso di studioso. È molto interessante che questo saggio sia stato uno degli ultimi saggi di Franco. Ha ragione Guglielmo, è una sorta di testamento, diciamo così, per certi aspetti. E quindi sì, ecco, noi siamo stati emozionati, importante per noi curare questo libro, ma davvero è un'opera collettiva di tutti noi, perché insomma è un modo per cercare di recepire il suo insegnamento e per sentirlo ancora vicino, e noi lo sentiamo molto vicino, e credo anche Sara, insomma.
Sì, vale la pena forse spendere due parole sulla struttura di questo libro, perché secondo me il libro ha preso forma in modo un po' autonomo rispetto ai suoi curatori, nel senso che ed è sulla base di come è cresciuto il libro, cioè come sono arrivati i contributi, i tempi, i modi in cui sono stati composti, noi abbiamo dato la struttura. E infatti il libro è diviso in tre sezioni, e che in qualche modo servono anche per capire meglio questo personaggio, per chi magari non l'ha conosciuto proprio bene. E quindi noi abbiamo deciso di dedicare una sezione a quelli che sono i contributi che danno valore ai diversi ambiti di studio e che riprendono specificamente le sue opere e gli ambiti in cui lui anche settori che oramai insomma lui aveva insomma, lasciato in secondo piano per occuparsi di altre cose. Quindi è la prima sezione. La seconda, ecco, questa è perché io rientro, il mio pezzo rientra in questi, è la, devo raccontare questo fatto. Alcuni degli autori sono stati autonomi, hanno semplicemente di getto scritto il pezzo, altri come, avevo intenzione di portarlo, l'ho lasciato nella borsa, comunque come un suo caro amico americano che è il professor Geoffrey Green della San Francisco State University, mi ha fatto addirittura una tipologia. Vuoi un articolo di tipo accademico scientifico? Vuoi un ricordo personale? Vuoi? Perché evidentemente c'è un genere memoriale. Ecco, e nonostante, devo dire, noi abbiamo cercato di indirizzare in qualche modo, gli autori hanno agito naturalmente in modo spontaneo e questa spontaneità ci restituisce questo personaggio. E io trovo interessanti tantissime cose e commoventi, c'è poco da dire. Se voi provate a leggere dei pezzi di, non so, uno a caso, Emanuela Martini, che scrive di Franco La Polla critico, e che intensità, che umanità, che originalità, quanto può essere insomma anche militante quello che scrive. Ecco, e io credo che abbiate un'idea o ritroviate quello. Nel mio caso ritroviate se l'avete conosciuto per tanti anni. Ecco, io non l'ho conosciuto per tanti anni, per alcuni anni sì, senz'altro. Ma qui ci sono persone sedute qua che lo conoscono da decenni e decenni. Ecco, terza sezione, quindi ricordi l'abbiamo chiamata, no? E sono quegli autori, amici, che hanno deciso soprattutto di restituirci la relazione umana. E non che manchi altrove. Io penso che la caratteristica di questo libro è proprio questa umanità che trapela. Quindi è imprescindibile, anche se uno non avesse mai conosciuto Franco La Polla, si fa un'idea di un personaggio che veramente doveva trasmettere qualcosa di umanamente speciale, il contatto. Ci sono alcuni articoli che cominciano in questo modo. Ve ne leggo solo tre righe di uno, pagina 75. Roberto Campari, sul musical, a proposito, mi scrive di musical. Come converranno tutti quelli che lo hanno conosciuto, qui siamo in tanti, e magari gli sono stati anche amici, con Franco La Polla era facile andare d'accordo, in quanto persona non solo intelligente e colta, ma aperta e ironica. E qui concludo perché, insomma, leggete che vi appassionerete del personaggio.
Grazie Sara. E, no, dicevo prima appunto di tutti gli amici che hanno deciso di venire, e ne ho visti alcuni, vado alla rinfusa, mi scuso con quelli che non nomino, ma ci vedo abbastanza male, la sala è molto profonda, ma ho visto fra gli altri Giorgio Gosetti, Marcello Walter Bruno, Teresa Cavina, Giovanna Grignaffini, Giorgio Cremonini, Manuela Geri, Alberto Boschi e anche tutti i più giovani che sono diventati, comunque hanno fatto in tempo, perché poi non siamo più così giovani, hanno fatto in tempo a diventare in qualche maniera allievi di Franco. E cito per ultima Cristina Bragaglia, perché ero con lei la sera, eravamo a Savignano sul Panaro, Cristina ti ricorderai, quando l'ultima volta che ho sentito Franco, quando mi ha telefonato per dire che c'era questa opportunità e l'ho sentito veramente felice, e questa è stata la più grande lezione che io abbia ricevuto da Franco, e la sua vitalità straordinaria, la sua voglia di vivere che si ritrova in tutto quello che ha scritto. Il mio rapporto con Franco Lapolla comincia dalla lettura di una sua recensione sulle avventure di un uomo invisibile, bellissimo film di John Carpenter, sulla quale aveva scritto una recensione veramente magistrale, mettendo in 5 cartelle una quantità di suggestioni infinite. Posso dire che sia stata una delle letture che mi hanno fatto venire la voglia di fare questo mestiere, e si è interrotto quella sera, ma continua ancora adesso, anche grazie a questo volume e a quelli che seguiranno, e a tutta l'esperienza, la passione di Franco, che credo si ritrovi nel lavoro che facciamo quotidianamente, in primis con gli studenti e poi nel nostro lavoro scientifico, di studio, di ricerca. Ricordo semplicemente un fatto: è stato proprio Franco, fra i suoi tantissimi meriti, a introdurre la nozione di cultural studies in maniera sistematica, la nozione di cultural studies, a fare il primo seminario sui cultural studies nel nostro dipartimento, e quindi insomma ha portato un suo contributo fondamentale agli studi che già avevano, agli studi cinematografici che già ovviamente avevano una tradizione. E non lo so se qualcuno di loro, se qualcuno di voi ha voglia di intervenire, dire due parole. Marcello, prego.
Abbiamo il microfono, quello.
Siediti, guarda, vieni qua. I suoni d'auspicio, la poltrona del rettore.
Allora, io arrivo da Cosenza apposta per incontrare i miei amici e amici di Franco Lapolla. Io mi sono laureato a Bologna in filosofia, quindi diciamo non frequentavo gli ambienti degli studi cinematografici, però andavo spesso al Cinema d'Essè Roma, dove c'erano questi cartoncini firmati Franco Lapolla, in cui c'era la recensione del film, e la cosa curiosa per me all'epoca era il fatto che spesso queste recensioni erano negative, cioè si parlava male del film, o di pezzi del film, o di qualcosa, diciamo, che era nel film. Per me era una cosa molto strana, cioè perché si scrive, uno, perché si scrive male di un film, due, perché sto andando a vedere un film di cui si parla male. E invece questa è una grande lezione, invece. Cioè, mi sono laureato in filosofia, ho fatto varie cose nella vita, non so perché adesso mi ritrovo ad insegnare appunto cinema nell'Università della Calabria, quindi in qualche modo invece tutta questa questione mi riguarda da studioso adesso. E da studioso adesso provo ad insegnare ai miei studenti il fatto che ciò che si guarda lo si guarda a prescindere dal fatto che siamo favorevoli o contrari, dal fatto che possiamo parlarne bene o parlarne male, trovare dei difetti anche nei grandi capolavori o trovare qualcosa di bello nelle opere di scarsa importanza. Parto da questo episodio dei cartoncini perché appunto io, che non sono stato esattamente amico di Franco Lapolla, però poi l'ho incontrato una volta nella vita ma la prima volta in un festival cinematografico a Lecce, in cui sapevo che c'era Franco Lapolla. Ho chiesto, dico, ma dov'è? Insomma, diciamo, è andato a fare un giro in città. Vabbè, anch'io sono andato a fare un giro in città, sono andato in una, mi sono diretto verso una libreria. In questa libreria trovo un signore con un sigaro e ho detto: mi scusi, ma lei è Franco Lapolla? Lui era Franco, anch'io avevo il sigaro. Abbiamo chiacchierato di una serie di cose. E non mi ricordo di che cosa abbiamo chiacchierato, perché quello di cui mi ricordo è che quando ci siamo lasciati quella mattina lui mi ha regalato il suo scatolino di sigari, con i sigari dentro, perché era una marca particolare che adesso non ricordo, ma insomma ci ha tenuto a farmi questo regalo. Cioè ha regalato un pacchetto di sigari a una persona praticamente appena conosciuta, non ci eravamo mai visti prima. Ecco, anche questo mi sembra che sia il segnale importante di un certo tipo di personalità e di un certo tipo di personalità intellettuale, cioè che questa generosità, per cui io mi considero amico di Franco La Polla senza averlo frequentato, perché considero che l'amicizia è il genio di un istante, è un'accensione che non ha bisogno necessariamente di frequentazioni per forza lunghe, e questo ha a che fare, secondo me, con l'amicizia che si ha nei confronti dei libri o con l'amicizia che si ha nei confronti dei film. Cioè l'innamorarsi è il gesto di un istante, l'essere amici è il gesto di un istante, questa apertura che è intellettuale, ma appunto non di cervello di testa, intellettuale sentimentale, cioè è passionale. Ecco, quello che mi piaceva nelle poche volte che ho incontrato Franco, ma era questo senso di amicizia, questo senso di accoglienza, questo senso di, voi lo avete detto anche come, di curiosità, di apertura. E questo secondo me è mettiamola così, si può essere Franco La Polla? Sì, io penso che lo si possa essere, e io vorrei esserlo in questo atteggiamento che si può avere nei confronti appunto dei film, dei libri, dei colleghi e soprattutto degli studenti, perché secondo me se non assumiamo questo atteggiamento con gli studenti, cioè di amichevolezza, di cordialità, di poter stare all'interno dell'università nello stesso modo in cui si ha dimestichezza gastronomica con un amico che sa cucinare, che sa mangiare, che sa apprezzare il modo in cui vengono elaborate le materie prime, eccetera. E quindi un po' era questo il senso dell'essere qui troppo tardi, ma mi faceva piacere essere ancora una volta con voi, con Franco. Grazie.
Ti ringrazio, anche questo è assolutamente vero, la cordialità di Franco era proverbiale. Credo che fondamentalmente davvero le persone gli piacessero tanto, insomma, faceva parte di questa sua vitalità e anche vitalità intellettuale, il fatto di interessarsi alle persone con grande apertura, disponibilità, il che non significa che poi non fosse anche severissimo, come sanno bene sia Michele, sia Sara e anche Susanna. E, non lo so, chi altro ha voglia di intervenire, di dire due parole, se c'è qualcun altro degli amici che ha voglia di così lasciare una testimonianza, non è Manuela, prego. Vieni pure. Prego.
No, mi fa piacere dire qualcosa perché mi sono sentita lontana per tanto tempo e quindi è doveroso che io oggi dica qualcosa. Mi sono molto emozionata, anche per me la foto è bellissima e mi avete ispirato diversi pensieri, perché io invece ho incontrato Franco La Polla come professore di letteratura angloamericana e quindi l'ho conosciuto in un'altra veste, diciamo, ma quella passione per la vita e comunque quell'apertura di cui tutti avete parlato e anche per quel saper cogliere quelle cose che magari non sono centrali, comunque non acquisiscono centralità negli studi più canonizzati, beh, questa era una sua caratteristica, cioè Io venivo da scienze politiche, uscita dal liceo mi iscrissi a scienze politiche. Però non ero contenta, quindi vagavo e frequentavo lezioni di diversi professori e sono capitata anche a lettere, oltre che ovviamente a lezioni di Umberto Eco, di Anceschi, di Raimondi, così capitai a lettere anche nelle lezioni di Franco Lapolla, nelle lezioni di Franco Lapolla e di Guido Fink, che mi fecero letteralmente innamorare della letteratura anglo-americana, ma proprio per quel carattere di ibridizzazione che comunque loro sempre portavano nelle loro lezioni, cioè quello che caratterizzava studiare con loro letteratura non voleva dire studiare solo letteratura, ma voleva dire aprirsi al mondo, voleva dire tracciare percorsi insospettati e insospettabili, voleva dire raccogliere tutto quello che c'era da raccogliere. Io ricordo, ho ancora gli appunti in uno dei miei delle decine di scatoloni che nella mia vita poi ho accumulato, perché sono stata 23 anni in Nord America, quindi ho vagato tra gli Stati Uniti e il Canada, ma in uno di quegli scatoloni ci sono ancora gli appunti delle loro lezioni, e se voi li vedeste sono incredibili, che sono piene di nuvole, di frecce, perché era una continua digressione, una continua apertura sul mondo. E quando il mondo accademico, quando gli studiosi di letteratura americana studiavano Mark Twain, Hemingway and so on and so forth, lui proponeva Burroughs, Dos Passos, quando non li studiava nessuno, Bradbury. Cioè questo bisogna ricordare, cioè non li studiava nessuno, ed era già allora quello che è stato poi per gli studi di cinema, insomma, cioè una persona che cercava di indicarci altri percorsi, altre traiettorie. Questa era la cosa che lo rendeva così straordinario, e ricordo, parlando ai suoi studenti, come poteva essere cattivo. Perché io ricordo degli esami con lui, degli appelli d'esame in cui la gente usciva in lacrime, devastata, cioè, proprio, erano delle scene incredibili, però era uno di quei professori che ti toccano l'anima, di quegli uomini che ti toccano l'anima. Ricordo che poi me ne andai e ci fu un lungo blackout fra me e lui, poi un anno tornai in sabbatico e lo ricontattai. E ci vedemmo, era questo periodo, il periodo di Natale, facciamo questa lunga camminata in centro e anche lì pieno di suggestioni, di cose, come sempre sapeva fare lui per me. E poi un altro lungo blackout, fino a quando sono tornata nel 2005, sono andata a trovarlo all'università nel suo studio, e mi sono seduta, gli ho spiegato perché ero arrivata e lui mi ha detto: allora sei tornata. E io dissi sì, e lui disse bene. Dopo non l'ho più visto, mi spiace tanto. Grazie.
Grazie Emanuela. Qualcun altro ha voglia di intervenire? Perché io, è chiaro, abbiamo questa bellissima foto e il ricordo di Franco e le emozioni, era inevitabile che prendessero sopravvento e monopolizzassero un po' questo incontro, tirandolo in questa dimensione del ricordo e anche della mancanza che tutti quanti stiamo cercando così di trattenere, ma che siamo inevitabilmente portati ad esprimere. Ho trascurato di dire qualcosa sul valore di questo volume, nel quale sono contenuti testimonianze e ricordi, ma anche dei bellissimi saggi importanti. Non cito quelli di coloro che sono presenti, che ho evocato, ma ci sono dei saggi importanti su Franco e a partire da Franco. Voi sapete bene che Franco ha scritto un libro seminale sul nuovo cinema americano negli anni 70, ma ha scritto almeno altri due libri molto importanti. Di uno di questi, Sogno e realtà americana nel cinema di Hollywood, si occupa il saggio di Veronica Pravadelli, ed è interessante perché
Franco odiava abbastanza i women studies, i gender studies e così via, forse perché gli piacevano troppo le belle donne per mettersi a studiare la realtà femminile. E allora però Pravadelli dimostra che anche in questo campo ci sono una serie di intuizioni di Franco La Polla che si sono dimostrate poi produttive. Lo stesso invece per quanto riguarda l'altro libro molto importante di Franco La Polla, Stili americani, il saggio di Giulia Carluccio, che fra l'altro saluta e sperava di venire, mi ha chiamato oggi stamattina dicendo che non sarebbe riuscita perché ci avrebbe tenuto veramente molto, sull'americanità del cinema americano, che è un concetto così abbastanza paradossale e sottile che Giulia mette perfettamente in rilievo nel suo testo. E ancora è molto molto curioso il saggio di uno dei più grandi studiosi di cinema a livello mondiale, Thomas Elsesser, che ha voluto essere in questo volume e che nel suo saggio si dimostra un po', dimostra la sua via per essere quello che Henry Jenkins chiama un H-fan, cioè questa idea di passione e di accademia che si intersecano, si mischiano, e certe volte si divaricano e si separano, e poi molti altri, alcuni li ha già citati Sara. Mi piace ricordare, perché li ho insomma apprezzati particolarmente, quello di Gabriel Moses, intitolato Vietato tradurre il represso, punto esclamativo, e quello di Franco Minganti, il fumetto americano da Art Spiegelman a Art Spiegelman, perché tra l'altro va a così interessarsi di un'altra delle grandi passioni di Franco La Polla, che erano il fumetto, il cinema di animazione, e ricordo, mi limito a ricordare i suoi interventi veramente straordinari su Donald Duck e il mondo che gli ruotava attorno. E quindi insomma un libro anche importante per questi e altri motivi, anche sotto il profilo proprio prettamente accademico, ma non lo so, ci sono altri interventi, volete aggiungere qualcosa? Perché potremmo stare qui a parlare di Franco.
Posso aggiungere soltanto un personaggio che forse pochi di noi conoscono, che è un autore, Robert Silol, il cui pezzo si è aggiunto insomma in coda in qualche modo, e si tratta di uno studioso francese che aveva detto che sarebbe venuto per molto tempo, mi ha detto quando presentate il libro vengo, e evidentemente abbiamo scelto l'unica data in cui lui non sarebbe venuto, e questo suo pezzo su che cosa vuol dire, che è un pezzo atipico rispetto a tutti gli altri, e noi l'abbiamo apprezzato, no? Ci è piaciuto perché in qualche modo, vabbè, tutti i pezzi hanno una loro identità autonoma, anche, però fa vedere rivela alcuni aspetti di Franco La Polla studioso, poco noti forse, e anche controversi, perché quello che dice Silol è quando lui praticamente ci ha consegnato un suo intervento a un convegno di molti anni fa. Ci dice che Franco ha avuto una reazione negativa da parte dell'audience e ha invece avuto una risposta positiva da parte di Franco. Ci è piaciuto, è stato tradotto da qualcuno che è presente qui. Chi l'ha tradotto? Uno di voi, vero? Aspettate, si lo
Il saggio è interessante anche perché ci ricorda dei, appunto di queste intersezioni, parlavamo prima del, che cercava Franco. Lo studioso è uno psicologo antropologo della Sorbona, credo, oramai in pensione da tanti anni, ma questo perché Franco aveva rapporti anche con studi di antropologia, di psicologia, e tra l'altro appunto il Seol ricorda che fu una specie di amore a prima vista fra loro due, insomma, nonostante i campi di indagine apparentemente diversi. Quindi siamo molto contenti di aver ospitato questo intervento, anche perché evidentemente le possibilità di allargarsi nei campi, negli interventi potevano essere davvero anche molteplici. Ogni volta che si parla di Franco, appunto, prima Manuela Geri citava queste continue digressioni, ma erano autentiche, non erano così del tuttologo, no? Era di una persona piena di curiosità che però appunto era accolta nel senso più profondo del termine e sapeva appunto comunicare questa cosa agli studenti nella conversazione quotidiana, ma sapeva davvero dialogare a vari livelli e con studiosi di altre discipline.
Va bene, no, grazie. Concludo salutando altre tre persone che prima avevo scordato e che a Franco piacevano molto, che sono Roberta Parizzi, Anna Fiaccarini e Michela Giorgi. E salutando e ringraziando anche fra coloro che hanno reso possibile questo volume e le iniziative che ci stanno attorno, la famiglia di Franco e in particolare Susanna. E grazie a tutti voi per essere stati con noi. Abbiamo già detto della passione di Franco per la buona tavola, la cucina, eccetera. Niente di tutto questo, ma un rinfresco ce l'abbiamo e quindi andiamo.
Poi il libro si può acquistare.
Certo.
Si può acquistare e a Lumière, per esempio, o forse qui fuori Sara Rognoni ha qualche copia, e se no, insomma, qui di fronte a Lumière, non perdetelo perché è un bellissimo libro.
Davvero, e grazie alle edizioni Cineteca, ovviamente, come dicevo prima.
A proposito della vendita del libro, per chi lo acquista, mi è stato comunicato, per chi lo acquista oggi, adesso c'è un 20% di sconto.